si racconta le novelle del Boccaccio, il Decameron letto nella casa museo dello scrittore certaldese. Un progetto di Associazione Polis, a cura di Oranona Teatro, in collaborazione con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Introduce la terza novella della seconda giornata il professor Marco Veglia dell'Università di Bologna.
La didascalia che precede la novella può offrire al lettore alcune brevi indicazioni. Tre giovani male il loro avere spendono, impoveriscono, dei quali un nipote, con un abate a contatosi, tornandosi a casa per disperato, lui trova essere la figliuola del re d'Inghilterra, la quale lui per marito prende e dei suoi zii ogni danno ristora, tornandoli in buono stato. Dobbiamo rammentare che la seconda giornata, sotto il reggimento di Filomena, ragiona di chi, da diverse cose infestato, sia oltre la sua speranza, riuscito a lieto fine. Bambinia ci mostra subito quale lezione possiamo ricavare dalla considerazione dei casi della fortuna. Il racconto è destinato a chi vuole le sue cose ben riguardare. Da Panfilo, in apertura del Decameron, abbiamo appreso di dover ragionare secondo quello che ne può apparire. Ora, impariamo che nel gioco mutevole delle apparenze, nei rivolgimenti della sorte, per ripararci dalla volubile fortuna, dobbiamo essere consapevoli che tutte le cose, le quali noi scioccamente nostre chiamiamo, siano nelle sue mani, e per conseguente da lei, secondo il suo occulto giudicio, senza alcuna posa d'uno in altro ed altro in uno successivamente, senza alcuno conosciuto ordine da noi, esser da lei permutate. E qui è subito da notare che la povertà, che fa il suo ingresso nel Decameron, non è una tragica fatalità sociale, ma l'esito di cause determinate e determinanti. Se è sciocco credere di possedere i beni soggetti alla fortuna, beni in questa novella, come vedremo anche tra poco, mobili e immobili, allora non è sciocca affatto la brigata del Decameron, composta di giovani dell'alta società fiorentina nobiliare e borghese, che si servono dei beni che possiedono, in gran copia, senza identificarvisi. Dunque, i 10 giovani sono ben diversi, non per ceto, ma per educazione e consiglio della ragione, dai tre mercanti. Sicché il prologo di Pampini traccia un filo diretto tra la condizione dei protagonisti del racconto e, per contrapposizione, quella dei giovani del sodalizio narrativo. La causa dell'impoverimento dei tre fratelli sta in effetti nel loro habitus, che, modellato sui peccatori d'Inferno Quinto, li induceva a comportarsi senza alcuno altro governo che del loro medesimo piacere, tanto che, senza alcuno freno o ritegno, cominciarono a spendere. Secondo una prospettiva contraria a quella che la stessa Pampini aveva definito in Santa Maria Novella, legando il piacere in questo nuovo galeotto alla volontà di non trapassare in alcun atto il segno della ragione. È da rilevare che la precisione concettuale, quindi lessicale, con la quale Boccaccio testimonia dei dissesti economici che avevano colpito le grandi compagnie fiorentine del primo 300, registra le errate, ma le accorte operazioni economico-finanziarie che causano la rovina dei tre fratelli. Questi eredi di ogni bene, cioè ricchissimi di contanti e di possessioni, ogni bene e mobile stabile, come si è accennato prima, presero a condursi in modo del tutto contrario all'etica della brigata, comportandosi cioè come Semiramis del quinto dell'inferno, che libito felicito in sua legge e, lo abbiamo detto prima e lo ribadiamo, senza alcuno altro governo che del loro medesimo piacere, come accadeva del resto nella Firenze della Pestilenza, dove del pari era ciascun lecito quanto a grado gli era da adoperare. Così i tre fratelli si comportano senza ritegno, senza freno, seguendo quello che nello appetito loro giovenile cadeva di voler fare. E poiché le rendite risultano inferiori alle cominciate spese, e si noti la precisione di Boccaccio, essi cominciano a impegnare e a vendere le possessioni. L'insufficienza dei beni mobili porta quindi a intaccare e compromettere il patrimonio stabile e causa la rovina dei cupidi mercanti. e aperse loro gli occhi la povertà, li quali la ricchezza aveva tenuti chiusi. Ritornati in agiatezza, essi ricominciano di nuovo a spendere strabocchevolmente, poi, rimasti senza denari, accattavano. Persero così la credenza, ovvero l'accesso al credito, e furono reclusi in prigione. Della mercatura, che nella sua vita patì come una deviazione dalla vocazione alle muse, Boccaccio elogiava l'ingegno e lo spirito d'intrapresa, l'animo avventuroso e pronto, la smaliziata esperienza degli uomini, tutto quello che vogliamo, ma nulla di più. Nell'autodifesa dell'introduzione della quarta giornata, del resto, la fiera rinuncia a domandare del pane ai suoi censori, lo porterà a deprecare i mercanti, ricordiamo. In contrario, molti nel cercar d'aver più pane che bisogno non era loro, perirono acerbi. Con un tono in fondo non diverso da quello che tra poco userà Panfilo in apertura della novella di Ratiel. Sì, come assai volte si è potuto vedere, molti, estimando se essi ricchi divenissero, senza sollecitudine sicuri poter vivere, quello non solamente con preghi a Dio domandarono, ma sollecitamente, non recusando alcuna fatica o pericolo d'acquistarle cercarono, e, come che loro venisse fatto, trovarono chi, per vaghezza di così ampia eredità, li uccise, li quali, avanti che arricchiti fossero, amavano la vita loro. Poiché, a diversi livelli e in diverso grado, nel Decameron è la vita che cura la vita, ecco che la vicenda di Alessandro e del finto abate, che non solo una fanciulla, ma addirittura la figlia del re d'Inghilterra, contiene in sé il seme di una nuova storia che rimargina le ferite del passato. Dalla mercatura alla nobiltà, dalla logica dell'utilitas alla generosità cavalleresca, Alessandro trascorre felice la sua vita con la propria donna, diviene prima conte di Cornovaglia e poi, secondo che alcuni vogliono dire, addirittura re di Scozia. Qui ci troviamo allora al cospetto, come poi con la 2.8 del conte d'Anguers, a un medioevo dove soffiano i venti della grande storia europea, a quel trapasso, dalla mercatura alla nobiltà cavalleresca, dalla dismissione dell'utile, alla larghezza imposta dalla più elevata cortesia, è esso pure un tratto distintivo del Decameron. Significativo sarà, per intendere questo racconto, il caso della novella 7.7 raccontata da Filomena, regina, non per caso, della seconda giornata. Un nobile, un gentile uomo, si impoverisce per ritrovare agiatezza e diviene mercante. Eppure, per ben educare il figlio, quell'uomo non lo vuole mettere alcun fondaco dove non avrebbe potuto prendere bei costumi e buone cose. La giustificazione morale della ricchezza è quindi per Boccaccio l'educazione, la politezza e il garbo dei modi, la cortesia. Landolfo Rufolo, nella prossima novella della seconda giornata, come pure sarà Baetto nella 8.10, rinunceranno a voler mercatare. Federico degli Alberighi, nella 5.9, come i tre fratelli di questa novella, aveva speso in eccesso, ma a differenza di costoro e id genus omne, ed è una differenza abissale, bisogna convenirne, Federico era stato prodigo per corrispondere al dovere della liberalità cortese, non per cupidigia, per avidità, per improvvide decisioni. Sarà ancora da rilevare, oltre quello che si è appena detto, il carattere della figlia del re d'Inghilterra che, fedele alla propria coscienza e al proprio onore, chiede rispetto ad Alessandro prima di amarlo e lo impegna con le promesse matrimoniali e poi, dinanzi al Papa, difende del pari la libertà e la bontà della propria libera scelta d'amore. Filomena, in Santa Maria Novella, aveva detto che là dove io onestamente viva, né mi rimorda d'alcuna cosa la coscienza, parli chi vuole in contrario, ed io la verità, l'arme per me prenderanno. Riferendosi ad Alessandro, la fanciulla, la figlia del re d'Inghilterra, parla in modo conforme alla regina della giornata in cui questo personaggio straordinario si manifesta. E si esprime come segue. Rivolgendosi al pontefice, lui, cioè Alessandro, ho dunque preso e lui voglio, né mai alcuno altro n'avrò che se ne debba parere al padre mio o altrui, perché la principal cagione per la quale mi mossi è tolta via, ma piacquemi di fornire il mio cammino sì per visitare i santi luoghi e reverendi dei quali questa città è piena e la vostra santità, e sia ciò che per voi il contratto matrimonio tra Alessandro e me solamente nella presenza di Dio, io facessi aperto nella vostra e per conseguente degli altri uomini. perché umilmente vi prego che quello che a Dio e a me, bisogna notare questa affermazione che è di una intrepida risolutezza, quello che a Dio e a me è piaciuto sia grado a voi, sta parlando al Papa, e la vostra benedizione doniate a ciò che con quella, sì come con più certezza del piacere di colui del quale voi siete vicario, noi possiamo insieme all'onore di Dio e del vostro vivere e ultimamente morire. Ebbene, per le ragioni che abbiamo rapidamente accennato, questa novella manifesta veramente alcuni dei tratti sui quali si regge l'intero edificio del Decameron di Giovanni Boccaccio.
Tre giovani, male il loro avere spendendo, impoveriscono, de quali un nepote con uno abate accontatosi, tornandosi a casa per disperato, lui trova essere la figliuola del re d'Inghilterra, la quale lui per marito prende e dei suoi zii ogni danno ristora, tornandogli in buono stato. Fu già nella nostra città un cavaliere il cui nome fu Messer Tebaldo, il quale, secondo che alcuni vogliono, fu de Lamberti e altri affermano lui essere stato degli Agolanti, forse più dal mestiere dei figliuoli di lui poscia fatto, conforme a quello che sempre gli Agolanti hanno fatto e fanno, prendendo argomento che da altro. Ma lasciando stare di quale delle due case si fosse, dico che esso fu nei suoi tempi ricchissimo cavaliere ed ebbe tre figliuoli, dei quali il primo ebbe nome Lamberto, il secondo Tedaldo e il terzo Agolante, già belli e leggiadri giovani, quantunque il maggiore a 18 anni non aggiugnesse, quando esso, Messer Tebaldo, ricchissimo, venne a morte, e a loro, sì come a legittimi suoi eredi, ogni suo bene e mobile e stabile lasciò. Li quali, veggendosi rimasi ricchissimi e di contanti e di possessioni, senza alcuno altro governo che del loro medesimo piacere, senza alcuno freno o ritegno, cominciarono a spendere, tenendo grandissima famiglia e molti e buoni cavalli e cani e uccelli e continuamente corte, donando e armeggiando e facendo ciò non solamente che a gentili uomini s'appartiene, ma ancora quello che nello appetito loro giovenile cadeva di voler fare. Né lungamente fecer cotal vita che il tesoro lasciato loro dal padre venne meno. e non bastando alle cominciate spese seguire le loro rendite. Cominciarono a impegnare e a vendere le possessioni. E oggi l'una, e domani l'altra, vendendo, appena s'avvidero che quasi al niente venuti furono, e aperse loro gli occhi la povertà, li quali la ricchezza aveva tenuti chiusi. Per la qualcosa Lamberto, chiamati un giorno gli altri due, disse loro qual fosse l'orrevolezza del padre stata e quanta la loro, e quale la loro ricchezza, e chente la povertà nella quale per lor disordinato loro spendere eran venuti. E come seppe il meglio, avanti che più della loro miseria apparisse, gli confortò con lui insieme a vendere quel poco che rimaso era loro e andarsene via. E così fecero. E senza commiato chiedere o fare alcuna pompa, di Firenze usciti, non si ritennero, sì, furono in Inghilterra, e quivi, presa in Londra una casetta, facendo sottilissime spese, agramente cominciarono a prestare ad usura, e sì, fu in questo loro favorevole la fortuna che in pochi anni grandissima quantità di denari avanzarono. Per la qualcosa con quelli successivamente or l'uno or l'altro a Firenze tornandosi gran parte delle loro possessioni ricomperarono e molte dell'altre comperar sopra quelle e presero moglie e continuamente in Inghilterra prestando ad attendere a fatti loro un giovane loro nepote che aveva nome Alessandro mandarono ed essi tutti e tre a Firenze, avendo dimenticato a qual partito gli avesse lo sconcio spendere altra volta recati, nonostante che in famiglia tutti venuti fossero, più che mai strabocchevolmente spendevano ed erano sommamente creduti da ogni mercatante e d'ogni gran quantità di danari, le quali spese alquanti anni aiutò loro sostenere la moneta da Alessandro loro mandata, il quale messo s'era in prestare a baroni sopra Castella e altre loro entrate, le quali di gran vantaggio bene gli rispondevano. E mentre così i tre fratelli largamente spendeano e mancando denari accattavano, avendo sempre la speranza ferma in Inghilterra, avvenne che, contro alla opinion d'ogni uomo, nacque in Inghilterra una guerra tra il re e un suo figliuolo, per la qual tutta l'isola si divise e chi tenea con l'uno e chi con l'altro. Per la qualcosa furono tutte le castella dei baroni tolte ad Alessandro. Né alcuna altra rendita era che di niente gli rispondesse. E sperandosi che di giorno in giorno tra il figliuolo e il padre dovesse esser pace e per conseguente ogni cosa restituita ad Alessandro e merito e capitale, Alessandro dell'isola non si partiva e i tre fratelli che in Firenze erano in niuna cosa le loro spese grandissime limitavano ogni giorno più accattando. Ma poi che in più anni niuno effetto seguire si vide alla speranza avuta, li tre fratelli non solamente la credenza perderono, ma volendo coloro che aver doveano esser pagati furono subitamente presi e non bastando al pagamento le loro possessioni per lo rimanente rimasero in prigione e le loro donne e i figliuoli piccioletti qual se n'andò in contado e qual qua e qual là, assai poveramente in arnese, più non sapendo che aspettare si dovessero, se non misera vita sempre. Alessandro, il quale in Inghilterra la pace più anni aspettata avea, veggendo che ella non venia e parendogli quivi non meno in dubbio della vita sua che in vano dimorare, deliberato di tornarsi in Italia, tutto soletto si mise in cammino e per ventura di Bruggia uscendo vide n'usciva similmente uno abate bianco con molti monaci accompagnato e con molta famiglia e con gran salmeria avanti, al quale appresso veniano due cavalieri antichi e parenti del re, co quali, siccome conoscenti, Alessandro accontatosi, da loro in compagnia fu volentieri ricevuto. Camminando adunque Alessandro con costoro, dolcemente gli domandò chi fossero i monaci che con tanta famiglia cavalcavano avanti e dove andassono. Al quale l'uno dei cavalieri rispose: «Questi che avanti cavalca è un giovinetto nostro parente, nuovamente eletto abate d'una delle maggiori badie d'Inghilterra, e perciò che egli è più giovane che per le leggi non è conceduto a sì fatta dignità, andiamo noi con esso lui a Roma ad impetrare dal santo padre che nel difetto della troppa giovane età dispensi con lui e appresso nella dignità il confermi, ma ciò non si vuol con alcuno ragionare». Camminando adunque il novello abate ora avanti e ora appresso alla sua famiglia, siccome noi tutto il giorno veggiamo per cammino a venire dei signori, gli venne nel cammino presso di sé veduto Alessandro, il quale era giovane assai, di persona e di viso bellissimo, e quanto alcuno altro esser potesse, costumato e piacevole e di bella maniera, il quale maravigliosamente nella prima vista gli piacque quanto mai alcuna altra cosa gli fosse piaciuta. E chiamatolo a sé, con lui cominciò piacevolmente a ragionare e domandar chi fosse, donde venisse e dove andasse, al quale Alessandro ogni suo stato liberamente aperse e soddisfece alla sua domanda, e se ad ogni suo servigio quantunque poco potesse offerse. L'abate, udendo il suo ragionare bello e ordinato e più partitamente i suoi costumi considerando e lui seco estimando come che il suo mestiere fosse stato servile essere gentile uomo, più del piacer di lui s'accese. E già pieno di compassion divenuto delle sue sciagure, assai familiarmente il confortò e gli disse che a buona speranza stesse, perciò che se valente uomo fosse, ancora Iddio il riporrebbe la onde la fortuna l'aveva gittato e più ad alto, e pregollo che poi verso Toscana andava gli piacesse d'essere in sua compagnia, con ciò fosse cosa che esso là similmente andasse. Alessandro gli rende grazie del conforto e se ad ogni suo comandamento disse essere presto. Camminando adunque l'abate, al quale nuove cose si volgean per lo petto del veduto Alessandro, avvenne che dopo più giorni essi pervennero ad una villa, la quale non era troppo riccamente fornita d'alberghi, e volendo quivi l'abate albergare, Alessandro in casa d'uno oste, il quale assai suo dimestico era, il fece smontare e fecegli la sua camera fare nel meno disagiato luogo della casa. E quasi già divenuto uno siniscalco dello abate, siccome colui che molto era pratico, come il meglio si poté per la villa allogata, tutta sua famiglia, chi qua e chi là, avendo l'abate cenato e già essendo buona pezza di notte e ogni uomo andato a dormire, Alessandro domandò l'oste là dove esso potesse dormire, al quale l'oste rispose: «In verità io non so, tu vedi che ogni cosa è pieno e puoi veder me e la mia famiglia dormir su per le panche. Tuttavia, nella camera dello abate sono certi granai a quali io ti posso menare e porrovvi su alcun letticello e quivi, se ti piace, come meglio puoi, questa notte ti giaci». A cui Alessandro disse: «Come andrò io nella camera dello abate, che sai che è piccola e per ristrettezza non v'è potuto giacere alcuno dei suoi monaci? Se io mi fossi di ciò accorto, quando le cortine si tesero, io avrei fatto dormire sopra i granai i monaci suoi, e io mi sarei stato dove i monaci dormono». Al quale l'oste disse: «L'opera sta pur così, e tu puoi, se tu vuogli, quivi stare il meglio del mondo. L'abate dorme e le cortine son dinanzi. Io vi ti porrò chetamente una coltrecetta e dormiviti». Alessandro, veggendo che questo si poteva fare senza dare alcuna noia allo abate, vi s'accordò e quanto più chetamente poté, vi s'acconciò. L'abate, il quale non dormiva, anzi, agli suoi nuovi disii fieramente pensava, udiva ciò che l'oste e Alessandro parlavano e, similmente, avea sentito dove Alessandro s'era a giacer messo, perché seco stesso, forte, contento, cominciò a dire: «Iddio ha mandato tempo ai miei disiri. Se io non prendo, per avventura simile a pezza non mi tornerà». E deliberatosi del tutto di prenderlo, parendogli ogni cosa cheta per lo albergo, con sommessa voce chiamò Alessandro e gli disse che appresso lui si coricasse, il quale, dopo molte disdette e spogliatosi, vi si coricò. L'abate, postagli la mano sopra il petto, lo cominciò a toccare, non altramenti che sogliano fare le vaghe e giovani i loro amanti. Di che Alessandro si maravigliò forte e dubitò non forse l'abate da disonesto amore preso si movesse a così fattamente toccarlo, la qual dubitazione, o per presunzione o per alcuno atto che Alessandro facesse, subitamente l'abate conobbe e sorrise, e prestamente di dosso una camicia che avea cacciatasi prese la mano d'Alessandro e quella sopra il petto si pose, dicendo: «Alessandro, caccia via il tuo sciocco pensiero e, cercando qui, conosci quello che io nascondo». Alessandro, posta la mano sopra il petto dello abate, trovò due poppelline tonde e sode e delicate, non altrimenti che se d'avorio fossono state, le quali egli, trovate e conosciuto tantosto costei esser femmina, senza altro invito aspettare, prestamente abbracciatala, la voleva basciare, quando ella gli disse: «Avanti che tu più mi t'avvicini, attendi quello che io ti voglio dire. Come tu puoi conoscere, io son femmina e non uomo, e pulcella. Partitami da casa mia, al papa andava che mi maritasse. O tua ventura, o mia sciagura che sia, come l'altro giorno ti vidi, sì, di te m'accese amore, che donna non fu mai che tanto amasse uomo, e per questo io ho deliberato di volere te, avanti che alcuno altro per marito, dove tu me per moglie non vogli, tantosto di qui ti diparti e nel tuo luogo ritorna». Alessandro, quantunque non la conoscesse, avendo riguardo alla compagnia che ella avea, lei estimò dover essere nobile e ricca, e bellissima la vedea, perché senza troppo lungo pensiero rispose che se questo a lei piacea, a lui era molto a grado. Essa allora, levatasi a sedere in sul letto, davanti ad una tavoletta dove nostro Signore era effigiato, postogli in mano un anello, gli si fece sposare, e appresso, insieme abbracciatisi con gran piacere di ciascuna delle parti, quanto di quella notte restava, si sollazzarono. E preso tra loro modo e ordine agli lor fatti, come il giorno venne, Alessandro, levatosi e per quindi della camera uscendo donde era entrato, senza sapere alcuno dove la notte dormito si fosse, lieto oltre misura, con lo abate e con la sua compagnia, rientrò in cammino e dopo molte giornate pervennero a Roma. E quivi, poi che alcun dì dimorati furono, l'abate con li due cavalieri e con Alessandro senza più entrarono al papa, e fatta la debita reverenza, così cominciò l'abate a favellare: «Santo padre, sì come voi meglio che alcuno altro dovete sapere, ciascun che bene e onestamente vuol vivere, dee in quanto può fuggire ogni cagione, la quale ad altramenti fare il potesse conducere. Il che a ciò che io, che onestamente viver desidero, potessi compiutamente fare, nell'abito nel quale mi vedete fuggita segretamente con grandissima parte dei tesori del re d'Inghilterra, mio padre, il quale al re di Scozia, vecchissimo signore, essendo io giovane come voi mi vedete, mi voleva per moglie dare. Per cui venire a ciò che la vostra santità mi maritasse, mi misi in via. Né mi fece tanto la vecchiezza del re di Scozia fuggire, quanto la paura di non fare per la fragilità della mia giovinezza, se a lui maritata fossi, cosa che fosse contra le divine leggi e contra l'onore del real sangue del padre mio. E così, disposta venendo, Iddio, il quale solo ottimamente conosce ciò che fa mestieri a ciascuno, credo per la sua misericordia, colui che a lui piacea che mio marito fosse, mi pose avanti agli occhi, e quel fu questo giovane, e mostrò Alessandro, il quale voi qui appresso di me vedete, li cui costumi e il cui valore son degni di qualunque gran donna, quantunque forse la nobiltà del suo sangue non sia così chiara come è la reale. Lui ho adunque preso e lui voglio, né mai alcuno altro n'avrò, che se ne debba parere al padre mio o ad altrui, perché la principal cagione per la quale mi mossi è tolta via, ma piacquemi di fornire il mio cammino, sì, per visitare i santi luoghi e reverendi dei quali questa città è piena e la vostra santità, e sì a ciò che per voi il contratto matrimonio tra Alessandro e me solamente nella presenza di Dio io facessi aperto nella vostra e per conseguente degli altri uomini. Perché umilmente vi prego che quello che a Dio e a me è piaciuto sia a grado a voi e la vostra benedizione ne doniate a ciò che con quella, sì come con più certezza del piacere di colui del quale voi siete vicario, noi possiamo insieme all'onore di Dio e al vostro vivere e ultimamente morire. Maravigliossi Alessandro, udendo la moglie esser figliuola del re d'Inghilterra, e di mirabile allegrezza occulta fu ripieno, ma più si maravigliarono li due cavalieri e sì, si turbarono che se in altra parte che davanti al Papa stati fossero, avrebbero ad Alessandro e forse alla donna fatta villania. D'altra parte il Papa si maravigliò assai e dello abito della donna e della sua elezione, ma conoscendo che indietro tornare non si poteva, la volle del suo priego soddisfare. E primieramente racconsolati i cavalieri, li quali turbati conoscea e in buona pace con la donna e con Alessandro rimessigli, diede ordine a quello che da far fosse. E il giorno posto da lui, essendo venuto, davanti a tutti i cardinali e di molti altri gran valenti uomini, li quali invitati ad una grandissima festa da lui apparecchiata eran venuti, fece venire la donna realmente vestita, la qual tanto bella e sì piacevol parea che meritamente da tutti era commendata e simigliantemente Alessandro splendidamente vestito in apparenza e in costumi non mica giovane che ad usura avesse prestato, ma piuttosto reale, e da due cavalieri molto onorato, e quivi da capo fece solennemente le sponsalizie celebrare e appresso le nozze belle e magnifiche fatte con la sua benedizione gli licenziò. Piacque ad Alessandro e similmente alla donna di Roma partendosi di venire a Firenze, dove già la fama aveva la novella recata e quivi da cittadini con sommo onore ricevuti fece la donna li tre fratelli liberare, avendo prima fatto ogni uom pagare e loro e le lor donne rimise nelle lor possessioni. Per la qualcosa, con buona grazia di tutti, Alessandro con la sua donna, menandone sequa golante, si partì di Firenze e a Parigi venuti onorevolmente dal re ricevuti furono. Quindi andarono i due cavalieri in Inghilterra e tanto col re adoperarono che egli le rende la grazia sua e con grandissima festa lei e il suo genero ricevette, il quale egli poco appresso con grandissimo onore fe cavaliere e donogli la contea di Cornovaglia, il quale fu da tanto e tanto seppe fare che egli pacificò il figliuolo col padre, di che seguì gran bene all'isola ed egli acquistò l'amore e la grazia di tutti i paesani e a Golante ricoverò tutto ciò che aver vi doveano interamente e ricco oltremodo si tornò a Firenze avendo il prima il conte Alessandro cavalier fatto. Il conte poi con la sua donna gloriosamente visse e secondo che alcuni vogliono dire tra col suo senno e valore e l'aiuto del suocero, egli conquistò poi la Scozia e fu re coronato.